Firenze che intende approcciare i problemi contenuti nella dottrina sociale cattolica. Quello di questa sera può essere un prosieguo di quello svoltosi sempre in questa sala, e colgo l'occasione per ringraziare i padri, in particolare il padre Braida che vi ospita. Prosegue, dicevo, l'incontro con il professor Buffiglione sull'enciclica sull'Istituto Re Sociale. Lo prosegue nel senso che vuole riandare alle origini di quelle prese di posizione, di quei grandi ammaestramenti, dei giudizi che hanno segnato la presenza dei cristiani nella società e hanno determinato gli scudi di giudizio, delle prove, dei dibattiti. Queste conferenze sono promosse, come ritratta la volantina di presentazione, dal Centro Culturale San Carlo e dalla neocostituenda Scuola per la Dottrina Sociale Cattolica, che raduna diverse personalità del mondo cattolico e ha già programmato e ha già iniziato questo tipo di conferenze di scuole in più di 70 centri italiani. Qui a Milano, grazie ad un accordo con la Curia di Milano, che anch'essa svolge per sua diretta proposizione una scuola di dottrina sociale, di formazione in quadri politici, si è pensato di non fare una scuola con iscrizione e con un ciclo vero e proprio strutturato, toccando tutti i temi della scuola di dottrina sociale. È stata vista con molto interesse e come segno di ricchezza la possibilità di approfondire con modalità diverse sempre questo tema. Brevissimamente una presentazione per riguardo Don Luigi Negri. È nato a Milano, laureato in filosofia e licenziato in teologia, attualmente è membro della redazione italiana della rivista internazionale Comunio, la rivista in teologia, segretario generale del comitato promotore dei convegni sul Pontificio Magistero. È docente di filosofia morale all'Università Cattolica e proprio recentemente ha scritto un interessantissimo libro che direi che riguarda e tocca anche i temi che stiamo affrontando questa sera, che si intitola Persona e Stato nel pensiero di Hobbes, edito dalla IAC Universitaria. Detto tutto, cederei subito la parola ricordando il tema di questa sera, vale a dire un percorso, una lezione con possibilità e direi sollecitando il dibattito a conclusione dell'intervento di Don Negri sul Magistero Pontificio da Leone XIII a Pio XII. Cedo subito la parola.
Questo percorso che abbraccia un periodo di tempo quasi un secolo, evidentemente deve essere percorso secondo delle linee di forza, secondo delle linee generali di comprensione, e mi limiterò quindi ad indicare queste linee e a documentarle con alcune citazioni. Sono anche profondamente consapevole che se l'esito di queste due conversazioni che tentano di abbracciare l'arco della dottrina sociale cristiana da Leone XIII ai giorni nostri facessero venire a un po' di voi la voglia di leggere direttamente alcuni di questi testi, il risultato sarebbe già notevolissimo. C'è una tesi di fondo che enuncio subito, che la dottrina sociale della Chiesa, la dottrina sociale cristiana nasce non da una preoccupazione settoriale, cioè non da una preoccupazione di aggiornare il complesso dogmatico e morale della Chiesa di fronte a problemi particolari che si pongono a partire dalla metà del dalla fine del XVIII secolo, inizio del XIX secolo. Per esempio, la pretesa, certe pretese dello Stato nei confronti della Chiesa, per esempio la questione sociale che esplode con violenza particolarmente dura alla metà del secolo XIX, eccetera, non è un problema settoriale di aggiornamento, è un problema globale, è un problema di evangelizzazione, è un problema di missione. La dottrina sociale della Chiesa nasce come strumento di una autentica, una rinnovata evangelizzazione in un contesto antropologico, cioè di concezione dell'uomo, culturale, sociale e politico, che si è andato radicalmente modificando quasi senza che la Chiesa se ne accorgesse, anzi, in un certo senso, prendendo obiettivamente alla sprovvista la Chiesa. Dobbiamo quindi, tutte le volte che ci introdurremo nella lettura di questi testi, nel tentativo di considerare l'importanza del magistero dei vari papi, considerare che, come dice forse uno degli storici più acuti della Chiesa degli ultimi secoli, Lorz, il problema della Chiesa nell'età cosiddetta moderna o contemporanea non è un problema di aggiornamento, è un problema di presenza missionaria. Allora, una prima osservazione che cerca di identificare la modalità di questa trasformazione, per certi aspetti traumatica. Si è andato modificando totalmente il contesto culturale e sociale del mondo occidentale. Si è enucleata con molta chiarezza la presenza di un progetto globale alternativo alla presenza cristiana. Un progetto che oggi noi, con vocabolo desunto da Giovanni Paolo II, potremmo anticipato, ve lo dimostrerò durante questa conversazione, da tutti i suoi predecessori, possiamo chiamare un fenomeno di cristianizzazione. Un rifiuto dell'avvenimento cristiano come un avvenimento basilare, come un avvenimento capace di dare forma alla cultura umana e sociale. La sostituzione adesso di una visione sostanzialmente immanentistica e ateistica. L'uomo non ha bisogno di Dio, come non ha bisogno di Dio per comprendersi, così non ha bisogno di Dio per verificare questa sua potenza umana nella edificazione della società. Anzi, una edificazione della società senza Dio, senza riferimento al trascendente, una società che non riconosca nessuna istanza superiore a sé, questo è il progetto dell'età moderna contemporanea. Il progetto dell'età moderna contemporanea è la creazione dello Stato. Per Stato si intende, se da un certo momento in poi nella storia della cultura occidentale, una costruzione di rapporti umani, meglio una soggettività politica che programmaticamente prescinde da qualsiasi riferimento religioso, anzi, che sente ogni e qualsiasi riferimento religioso minacciante la sua autonomia. Forse la frase più significativa da questo punto di vista è proprio quella che Pio IX condannava nell'elenco delle proposizioni inassimilabili alla posizione cattolica, quell'elenco, quel sillabo della mentalità dominante che venne aggiunto alla enciclica Quarta Cura pubblicata da Pio IX nel 1864. La proposizione 39 del sillabo suona esattamente così: lo Stato, come origine e fonte di i diritti, gode di un diritto che non ammette confini. Non esiste un confine e quindi non esiste un'istanza superiore. Per secoli comunque è sempre esistita un'istanza superiore alla struttura politica, era l'istanza religiosa che salvaguardava la libertà di coscienza del suddito come del monarca. Nel clima della civiltà influenzata dal cristianesimo non si è mai potuto teorizzare una unità fra dimensione politica e dimensione religiosa. La dimensione politica è sempre stata una dimensione distinta e subordinata a quella religiosa, non dal punto di vista tecnico, non come chiedendo all'ecclesiasticità soluzione su problemi tecnici, ma sottoposta alla istanza ecclesiale dal punto di vista della coscienza ultima, religiosa, della vita e della realtà. Bene, lo Stato che si forma, lo Stato che si sta formando e che, insisto, costituisce il progetto e l'obiettivo della mentalità laicista, preferisco dire laicista perché questa mentalità, vedremo nel corso di questa stessa lezione, confluisce sia il liberalismo laicista, sia il socialismo, sia il nazismo, cioè il laicismo liberale e le grandi ideologie totalitarie. Questo Stato non ammette nessuna istanza superiore a sé, anzi, ammette una superiorità obiettiva dello Stato sulla dimensione religiosa e quindi sulla Chiesa. Sarebbero moltissime le citazioni dal sillabo, ma mi basta la 54esima. I re e i principi non solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma di più, nel dirimere questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa. È questa la modificazione. Da una situazione in cui la Chiesa influiva largamente sulla forma culturale ed etica della società e perciò ispirava attivamente anche le strutture giuridiche e influiva sull'esercizio stesso del potere, il clima si è andato radicalmente modificando. Certamente la rivoluzione francese ha rappresentato questo shock, questo trauma. Chi leggesse le encicliche di Gregorio XVI immediatamente successive alla rivoluzione francese si renderebbe conto che certamente c'è stato uno shock, un trauma. Il regicidio, l'attacco al re come depositario di un diritto che viene da Dio e quindi come servitore di un ordine costituito che ha una ultima istanza di riferimento, che è la vita religiosa, ha rappresentato uno shock dal punto di vista culturale, ancor prima che psicologico. Ma forse lo shock più tremendo è già profetico di quello che sarebbe successo poi nel secolo e mezzo che separa, di quei secoli che separa la rivoluzione francese da noi, è un documento che è realmente il documento programmatico del progetto culturale e politico dell'età moderna, che fu presentato nel luglio del 1790 agli Stati Generali, ormai proclamati Assemblea Nazionale Costituente, e nominato titolato la Costituzione Civile del Clero. In questa Costituzione Civile del Clero si diceva semplicemente che la struttura dell'autorità religiosa dipendeva ormai dalla struttura politica. Le norme della elezione dei vescovi e dei parroci erano affidate alle assemblee degli elettori, cioè dei borghesi, e gli eletti rispondevano agli elettori, non avevano nessuna responsabilità nei confronti del Papa. Un vero e proprio assorbimento della dimensione religiosa e quindi della vita religiosa, l'esercizio della vita religiosa in quanto è pubblico, in quanto tende ad esprimersi pubblicamente, riceve la sua legittimazione solo dallo Stato. Le costituzioni democratico-popolari degli Stati dell'Est, per quanto riguarda il rapporto Chiesa-Stato, non hanno neanche per un cappello superato la Costituzione. È contenuto tutto lì. Costituzione Civile del Clero che venne rifiutata dal 90%, da più del 90% dei vescovi francesi, anzi da tutti i 250 vescovi francesi, eccezione fatta di due, che pure spinta dall'80% del clero che rifiutò questo giuramento e divenne perciò clero fuori legge, clero refrattario alla legittimazione governativa, e che dopo questo rifiuto clamoroso da parte del popolo francese, della realtà popolare della Chiesa francese, venne successivamente condannato anche da Pio VI. Ho richiamato questo per dire che la Chiesa improvvisamente prende coscienza di dover giocare la sua partita cioè dover vivere la sua missione in una situazione in cui non può contare più su nessun appoggio, sui tradizionali privilegi dell'ancien regime. Ora, la questione è quindi per la Chiesa di esporre, di iniziare questa azione missionaria, questa azione di presenza in un ambiente radicalmente diverso, e per realizzare questa presenza l'impatto tra l'avvenimento ecclesiale, tra l'avvenimento della Chiesa e la vita concreta e le problematiche concrete del mondo di allora fa nascere quella che noi chiamiamo dottrina sociale della Chiesa o dottrina sociale cristiana. Seconda osservazione. La caratteristica specifica del magistero di Leone XIII è quello di specificare il magistero di Pio IX in senso più positivo e propositivo. Pio IX ha come misurato la radicale alternativa che ormai si era stabilita nella struttura culturale e sociale dell'Europa, individuando un'alternativa, la famosa proposizione 90 del sillabo, su cui i nostri professori laicisti già 30 anni fa pretendevano di farci scandalizzare, non riuscendoci, che suona: il romano pontefice può e deve, con il progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà, venire a patti e con la conciliazione. Evidentemente Paolo da Pio non doveva rifiutare questo, perché voleva dire che i cattolici non erano liberali, i liberali non erano cattolici, che le due concezioni della vita erano in assimilanza, che quindi le due concezioni politiche che ne derivavano erano in assimilanza. Comunque, dicevo, mentre Pio IX è certamente preoccupato di prendere le distanze, ma già mentre prende le distanze si intravede in luce la possibilità positiva, la possibilità di un altro progetto. La dottrina sociale cristiana si può definire così: un altro progetto antropologico, culturale e sociale alternativo a quello dominante. Mentre dicevo, nel magistero di Pio IX, che è un magistero estremamente vessato, molto lungo e faticoso anche per la evoluzione personale del pontefice, tutti voi sapete che ha certamente passato una fase liberale, cioè una fase di apertura alle istanze di rinnovamento esistenti soprattutto in Italia, ma col maturare della coscienza dei problemi reali si è andato progressivamente convincendo che si trattava non di un aggiornamento di carattere istituzionale politico, ma si trattava di un'alternativa radicale sul piano culturale. Mentre dicevo, il magistero di Pio IX tende a distanziarsi, il magistero di Leone XIII tende ad esibire la linea di un'alternativa positiva. Mentre si prendono le distanze dal liberalismo dominante, non ci si fa spingere in una posizione di nostalgia. La Chiesa, per rifiutare, non può non rifiutare questo progetto, ma non è essenziale nel rifiutare questo progetto la nostalgia dell'ancien regime. Non si deve tornare a prima della rivoluzione francese. L'ideale non è il ritorno al prima della rivoluzione francese. L'ideale è che l'avvenimento cristiano si ponga con decisione, con nettezza, e tiri fuori da questo suo porsi, da questa sua missione, tutta la capacità costruttiva sul piano culturale e tutta la capacità creativa sul piano sociopolitico. Certamente c'è stata una grossa circostanza facilitante per Leone XIII, che è stato il fatto che egli ha potuto utilizzare per il suo magistero tutta l'immensa elaborazione di carattere teologico che era stata affrontata per la celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano I, poi dovuto, che ha dovuto essere sospeso, sciolto per l'occupazione italiana di Roma. Quindi questa massa di elaborazione teologica che proveniva dal Santo Padre, dalle università romane e dalla migliore teologia cattolica e da molti episcopati, ha potuto essere personalmente rielaborata dal Santo Padre e quindi fatto diventare materiale di un magistero che è certamente tra i più grandi e i più stimolanti di questo periodo. Non nostalgia, ma pensiero. visione al futuro, quindi. Sostanzialmente vorrei, di Leone XIII, passare brevissimamente in rassegna le tre encicliche fondamentali. La prima enciclica è quella del 1 novembre del 1885 ed è intitolata Immortale Dei e porta come sottotitolo sulla costituzione cristiana degli stati. Il che significa, intendiamoci bene, perché questo è un punto importante nella esegesi, nella interpretazione. Tutte le volte che il Papa parla di Stato cristiano, non parla di uno Stato confessionale cristiano, nel senso che noi daremmo oggi a questa espressione, cioè di uno Stato in cui è essenziale e necessaria la confessione della fede cattolica. Quando il Magistero da Leone XIII in poi insiste sulla struttura, sulla dimensione cristiana della vita politica, insiste per dimostrare che può esserci una dimensione politica che si riferisce ancora alla dimensione religiosa dell'esistenza. Ma le caratteristiche poi dello Stato cristiano che Leone XIII descrive sono le caratteristiche di uno Stato democratico, di uno Stato sostanzialmente, diremmo noi, laico e pluralista. Credo che, per esempio, adesso io non posso, in questa scorribanda in cui neanche degli accademici di Francia riuscirebbero a star dietro, ma potete riferirvi al numero 2, al numero 6 di questa enciclica. Ma vorrei, se possibile, leggere soltanto un brano dal numero dall'8 all'11. Il Papa fa una ricostruzione di ciò che ha provocato l'attuale situazione di alternativa alla Chiesa, che è una cristianizzazione che ha portato a uno Stato praticamente ateo. Poi il brano importante di numero 14 è nefasto voler sottomettere la Chiesa allo Stato. Il Papa non accetta la formula tradizionale separazione della Chiesa dallo Stato, ma evidenzia in maniera chiara che quello che il liberalismo vuol perseguire è un assorbimento. Quindi, con la speciosa affermazione che si vuol separare, si vuol sostanzialmente assorbire. Potrete trovare delle affermazioni assolutamente inedite, che nessuno potrebbe pensare siano fiorite sotto la penna di un Papa nel 1880, la sostanziale indifferenza della Chiesa alle forme istituzionali dello Stato. Quale che sia la forma istituzionale, sono importanti due fattori di verifica. Il primo fattore di verifica è che non venga ostacolata la libertà religiosa. Il secondo fattore di verifica è che non venga negato il bene comune. Sostanzialmente dunque la Immortale Dei rappresenta una prima risposta fondamentale al progetto laicistico e ateistico. La dimensione religiosa della vita che la Chiesa proclama e insegna è capace di fondare un progetto sociale obiettivo. Un progetto sociale obiettivo è un progetto sociale preoccupato del bene dei popoli. E con questa preoccupazione del bene dei popoli sottolineo due aspetti che sono di importanza fondamentale per comprendere il Magistero. Sono due punti su cui il Magistero ecclesiastico polemizzerà con la mentalità laicista fino ad oggi. Il primo è che non si può identificare società e Stato, che era il grande dogma del pensiero laicista, a cui la posizione di Hegel nelle sue lezioni di filosofia del diritto ha dato formulazione definitiva. La società, nella sua verità, è lo Stato. Lo Stato comprime e ordina tutti i particolarismi, quindi la realtà sociale, comuni, le amministrazioni locali, le realtà popolari, la Chiesa stessa come forza sociale, hanno la loro pensabilità e il loro ordine soltanto nella realtà dello Stato. Ecco perché giustamente allora, alla luce di questa affermazione, si deve tentare di assorbire il più possibile la Chiesa dello Stato, almeno per quanto riguarda l'esercizio della vita della Chiesa. Il Papa insiste invece che la società è più grande dello Stato, che lo Stato è al servizio della vita sociale. Quindi libertà religiosa e perseguimento del bene comune, non identificazione di società con lo Stato e libertà di aggregazione, libertà di vita sociale. Credo che il numero 17 valga la pena di essere letto, perché sembra una profezia della situazione in cui viviamo. La Chiesa, non può la Chiesa favorire quella libertà che porta l'uomo ad emanciparsi dalla legge di Dio, dall'obbedienza all'autorità, che questa sarebbe piuttosto licenza che libertà. Dal contrario, la libertà vera e desiderabile per l'individuo è quella che consiste nel non soggiacere alla schiavitù dell'errore delle passioni, e per la società consiste in un governo saggio che fornisca ai cittadini larghi mezzi di avvantaggiarsi e difenda lo Stato dalla sua prepotenza. La Chiesa è tra i primi ad approvare questa libertà onesta e degna dell'uomo, e fece sempre quanto era in suo potere per assicurarla salda ed integra ai popoli. E per verità è un fatto notorio la storia che tutte le istituzioni più efficaci a fornire la pubblica incolumità, le più idonee ad allontanare dai popoli il malgoverno e la tirannia, ad impedire la indebita ingerenza dello Stato nell'azione propria dei comuni e delle famiglie, le disposizioni più malevoli a garantire nei singoli cittadini, non i cristiani, nei singoli cittadini, la dignità, la personalità umana, l'uguaglianza dei diritti, ebbero origine dalla Chiesa o furono da lei benedette e protette. Ella pertanto, sempre coerente a se stessa, se da un lato è rigetta la eccessiva libertà che a danno così dei privati come del pubblico va a finire nella licenza della schiavitù, dall'altra faccia di gran cuore con gioia i progressi che reca il tempo perché veramente promettano di accrescere la prosperità della vita presente. In sostanza, la Chiesa è una forza sociale che vuole promuovere il bene della vita sociale, e il bene della vita sociale è la libertà dei singoli e dei gruppi. Ma nella disamina dunque della situazione in questo confronto che si fa sulla costituzione degli stati, il Papa si è reso conto che il problema era anche più profondo ed era un problema di carattere antropologico. Ecco perché il 20 giugno del 1888 il Papa pubblica l'enciclica Libertas. È una concezione della libertà, è una diversa concezione della libertà che caratterizza le due posizioni, che caratterizza i due progetti. E qui io vi cito soprattutto i numeri 3, 6, 10, 14 e 15. La libertà è concepita come rapportata alla ragione umana, è l'energia con cui l'uomo persegue un progetto ragionevole di espressione della propria natura. Non è una libertà istintiva, puramente reattiva. Questa enciclica è profetica della immagine di libertà radicale, come si è andato affermando, che come dice Leone XIII, è soltanto servita a distruggere la posizione culturale, morale e tradizionale per sostituirvi una schiavitù. Ora, una concezione di libertà che a prima vista si identifica con la, con la più ampia licenza, ma che poi serve per creare una situazione tendenziale totalitarismo. Il numero 20. I liberali che patrocinano la statolatria negano quella libertà che affermano. Ma riepiloghiamo per amore di chiarezza tutto il nostro discorso con i suoi corollari. L'uomo per necessità di natura si trova in una vera e perpetua dipendenza da Dio, così nell'essere come nell'operare, e perciò non può concepirsi libertà umana se non dipendente da Dio e dalla sua divina volontà. Negare a Dio tale sovranità o non volervi si assoggettare non è libertà, ma abuso di libertà e ribellione. In tale disposizione d'animo consiste appunto il vizio capitale del liberalismo, il quale però prende molte forme, potendo la volontà in modi e gradi diversi sottrarsi alla dipendenza dovuta a Dio e a chi ne partecipa l'autorità. Segue l'altra forma professata da quelli che riconoscono l'obbligo di sottostare a Dio come creatore del mondo, perché dalla potenza di Lui dipende la natura tutta, ma disconoscendo l'ordine soprannaturale, ripudiano fede morale rivelato, almeno dicono che non vi è ragione per cui, specialmente nell'ordine pubblico e civile, si debba tener conto alcuno di quelle. Quanto si ingannino queste, quanto poco siano coerenti con se stessi, vedremo sopra. Da questa dottrina deriva, come da sua sorgente, la funesta separazione, la funesta norma della separazione dello Stato della Chiesa. Mentre invece è cosa molto diversa che diversi per ministero e disuguali per grado debbono in due poteri essere coordinati per armonia di azione e ricambio di uffici. Una concezione liberale della libertà come istintività porta di fatto alla creazione di una situazione sociale statalistica. Questa libertà di dirigenza è poi normata dallo Stato come fonte e norma di ogni diritto. Una concezione della libertà come energia per realizzare la propria natura razionale in ossequio alla dipendenza da Dio ha almeno questo vantaggio di stabilire un rapporto dialettico fra la dimensione politica e la dimensione religiosa. Ed è in questa dialettica fra dimensione religiosa e dimensione politica che è salvata la libertà di coscienza della persona. Perché è in questa dialettica che si impedisce la identificazione dell'uomo col cittadino, che è stato l'altro grande principio perseguito dalla mentalità laicista. Quindi la seconda enciclica stabilisce il fondamento. Ci sono due concezioni dell'uomo. Una concezione in fondo istintiva e tendenzialmente meccanicistica. E lo Stato si deve fare per mettere a punto tutte queste rotelle di un ingranaggio. Come dirà poi il buon Stalin quando prenderà la vittoria dell'Armata Rossa sui nazisti, ottenuta soltanto per l'intervento dell'esercito americano, prenderà il centro che lo si deve al sacrificio dei milioni di piccoli diti che costituiscono l'organismo del potere sovietico. Cinismo e l'impudenza di una persona però fa vedere la verità di una posizione. Se tu sei dotato di un puoi fare quello che vuoi, ma poi lo potrai fare realmente il proprio modo. Cosa farai? Farai quello che ti dicono di fare. L'altra concezione della libertà è la libertà di un'appartenenza, è la libertà di una dipendenza. Ma questa libertà, la libertà che ha una fondazione religiosa, impedisce che le strutture della convivenza pretendo di esserlo solo. La terza enciclica è quella più famosa delle altre due, ma incomprensibile fuori di questo riferimento, è la Rerum Novarum del 13 maggio 1891. Io credo che la Rerum Novarum avrebbe esigito una lezione solo per essa, per se stessa, ma mi pare che la Rerum Novarum si possa definire il più formidabile tentativo di dimostrare che, a partire dalla concezione religiosa dell'esistenza, il problema drammatico dello scontro tra capitale e lavoro, cioè il problema dell'industrializzazione, poteva essere risolto al di là della contrapposizione meccanica. Non è la contrapposizione meccanicistica di capitalismo, del liberalismo selvaggio, e non è neanche la collettivizzazione forzata e quindi l'inevitabilità meccanica della lotta che può risolvere la questione, ma un altro punto di vista, non una terza via che venga fra le due avendo accettato il punto di partenza, ma un'alternativa radicale di approccio. L'alternativa radicale di approccio è che nella considerazione del problema del lavoro bisogna considerare l'uomo, la globalità dell'uomo. Non esiste il lavoratore e il datore di lavoro e basta. Perciò pensare alla struttura della vita socio-economica semplicemente come inevitabile dialettica di ruoli è una posizione in partenza ridotta, ideologica. L'esperienza della comunità ecclesiale, dice il Papa, è l'esperienza di una unità che precede i ruoli e che può rappresentare e un soggetto diverso e una linea di soluzione diversa, una linea di soluzione che obbliga ad affrontare la legge economica dentro l'esperienza della carità, non la legge economica in sé per sé. Questo, per esempio, il problema della proprietà, del diritto di proprietà e tutte le demenzialità che sul diritto di proprietà difeso da Leone XIII, difeso il diritto di proprietà è difeso come parte essenziale del diritto alla vita e alla sua espressione, come è dimostrato con la crisi antropologica dei sistemi collettivistici, che l'uomo non ha più nessun motivo per realizzare, per lavorare. Appartiene alla considerazione realistica della persona in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue dimensioni. Ma questo diritto di proprietà è un diritto di proprietà anche dei mezzi di produzione. C'è un diritto di proprietà che deve accettare una destinazione sociale. Ma questo equilibrio tra diritto di proprietà, diritto di mezzi di produzione e destinazione sociale dei prodotti, questa è una coniugazione che è possibile se ci si tira fuori dal puro meccanismo economico. Se la considerazione è fatta sul piano della esperienza di una unità che chiama in causa gli uomini in quanto tali e che li fa considerare gli uomini nella complessità dei loro diritti e dei loro doveri. Ecco perché non è la contrapposizione di due estremi, ma è possibile, alla luce della concezione cristiana dell'esistenza, una soluzione radicalmente diversa, socialmente avanzata perché non accetta l'irrigidimento ideologico e estremistico e afferma che la maturazione morale degli uomini, dell'una e dell'altra parte, può autorizzare un uso sociale dei mezzi a cui si addirittura può considerare, lo vedremo bene nel 40° anno, la fissazione di criteri per esempio per il salario giusto che tengono presente 70 anni prima di Soldatus l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali del lavoratore, che sono diritti religiosi, culturali, di libertà familiare, di libertà di educazione. Perciò non si può presentare una soluzione dei problemi del lavoro che prescinda dalla considerazione dell'uomo, della globalità della sua esperienza umana e nella globalità dei suoi diritti fondamentali. Con Leone XIII, dunque, sinteticamente, la Chiesa dice al mondo moderno contemporaneo, in cui sta vincendo un progetto alternativo, questo non è l'unico progetto nostro. Dice ai cristiani, un'autenticità di vita ecclesiale vi metterebbe in grado di realizzare già una vita sociale alternativa. Queste incipiche sono anche le incipiche che cominciano i movimenti laicali. Queste tre incipiche finiscono tutte implicando decisamente laici, il popolo cristiano, nell'assunzione di questa ipotesi di lavoro e nella verifica di questa ipotesi di lavoro. E siccome il problema è una missione, una presenza, se della gente realizza una presenza, una reale possibilità di verifica che questa non è un'utopia, è possibile. Pensate alla storia del movimento cattolico in Italia, che certamente dal 1870 al 1929 ha rappresentato una vera e propria realtà socialmente alternativa allo Stato unitario. Tanto è vero che non la storiografia cattolica, ma la storiografia liberale, marxista prima e liberale dopo, ha dovuto ammettere l'esistenza di una scollatura tra paese legale e paese reale. È di questo tipo di sollecitazione che è di carattere antropologico, culturale e sociale, prova delle comunità cristiane non coraggiose, largamente condizionate nell'esercizio effettivo della loro libertà. Per esempio, trovo un episcopato che solo lentamente e faticosamente riesce ad emanciparsi realmente dalla pressione dello Stato, perché nelle dinamiche della elezione episcopale il peso che lo Stato esercita non è secondario. Lo Stato, ma comunque tutti gli Stati hanno, pur essendo liberali borghesi come sostanza, vantano ancora i diritti degli Stati cattolici. Qual era il diritto fondamentale del monarca cattolico? Quello di presentare il vescovo. Che cosa vuol dire presentare i vescovi? Presentare la lista tra cui il Papa sceglie. È chiaro che questo diritto tipico di una autorità implicata nell'esperienza ecclesiale, se viene esercitata da chi non ha il diritto, non partecipa all'esperienza ecclesiale, anzi ha come progetto la eliminazione, viene usata contro la realtà. Guardate che i diritti di presentazione dei monarchi cattolici sono cessati ad ogni buon conto con il Concilio Ecumenico Vaticano II e con una formidabile allocuzione esplicitamente fatta da Paolo VI ai governanti cattolici perché rinunciassero a questi privilegi. 1965-66. Questo diritto di presentazione è ciò che tiene vacanti due terzi delle diocesi cecoslovacche oggi. Perché il diritto di presentazione antico vuole essere esercitato oggi dagli stati totalitari comunisti con il diritto di presentare a Roma le terme tra le quali il Papa dovrebbe scegliere. Ecco la polemica di Giovanni Paolo II in pieno sinodo, parlando direttamente al cardinale Tomasi, dicendo: noi faremo vescovi solo persone degne. Ora, Leone XIII è il padre della dottrina sociale cristiana perché ha dimostrato che esiste un'alternativa positiva. Questa alternativa positiva ha come soggetto la vita autentica della vita. Quindi una concezione della libertà radicalmente diversa da quella dominante. Contiene l'idea di una vita sul piano della tecnica politica, ma sul piano del riferimento ai valori sostanziali della persona. Terzo, di fronte alla grave vicenda che travolge l'Europa, che è lo scontro tra capitale e lavoro, c'è una posizione alternativa alle due che sembravano come dire, le uniche. Una breve parola su Benedetto XV, un grande padre che è appunto un magistero brevissimo, ma di estrema intelligenza. Benedetto XV sostanzialmente interviene nelle vicende dello svolgimento degli ultimi mesi della guerra e del dopoguerra con due encicliche di enorme importanza. La prima, Ad Beatissimi Apostolorum Principis, e la seconda, Pace Nunus Dei Ultermum. È un intervento diretto sulla situazione della guerra. Cosa è stata la prima guerra? La prima guerra mondiale è stata una terribile verifica
a nazionale, un progetto laicista di realizzazione dello Stato, la democrazia, come unica forma della vita sociale liberalizzata dalla democrazia. La prima guerra mondiale è un regolamento di fondo tra le potenze laiciste per disegnare la carta dell'Europa, o politica dell'Europa, secondo il nuovo progetto e non secondo la Costituzione. E logicamente viene evitata qualsiasi possibilità istituzionale di riferimento al progetto. Breve modificato il detto del conflitto, è seguito da una grande modificata. L'undicesimo ha la responsabilità grande, non soltanto, questa è certamente la grandezza dell'operazione, e da un posto per ora, che mi assoluto nel paragone anche con l'Unione, alla responsabilità di individuare il legame tra il laicismo e il totalitarismo. Quando Pio XI comincia a far vedere che dal laicismo, che dal liberalismo, che vengono il nazismo, il fascismo, lo stalinismo, cioè il comunismo altro, quando fa questa operazione, che è un'operazione unica, è l'unica autorità morale dell'Occidente che dice questo, nel silenzio, come dice lui, è nella congiura di tutta la stampa. Nel silenzio convivente di tutta la stanza. Ma questo aspetto del suo magistero è quello legato alle due incisiche contro il nazismo e contro il comunismo che occupano l'anno 37, mentre il magistero dal 22 al 37 ruota attorno a due grandi movimenti. L'uno è l'enciclica Ulio Arcano, che è l'enciclica programmatica del comunicato, emanata il 23 dicembre 1922, dove già però l'ipotesi della continuità liberalismo-totalitarismo viene affermata chiaramente, e dove è interessantissimo Stata si appoggia su due aspetti. Primo, il liberalismo crea il totalitarismo distruggendo la politica. Cioè distruggendo l'unico punto della vita sociale che può rappresentare un'alternativa esistenziale alla politica. Secondo, individuando la caratteristica più evidente di una società che si trasforma senso totalitario nel timore. Scusate, quando nel 22 diceva questo, era un'onda alla rivoluzione. Il laicismo aveva allontanato lo spettro della guerra che aveva creato lui, e era l'entusiasmo del progetto che andava avanti nonostante il fuoco della guerra. Se voi paragonate questo intervento che fa da buona santuccia, è un altro uomo. Nessuno parlava di paura. Se voi facete un confronto tra questa enciclica e la terza parte della Redemptor Omnes di Giovanni Paolo II, troverete che la terza parte della Redemptor Omnes si riannoda al XV e svolge la migliore di cui si può aveva della identità del totalitarismo. Secondo documento propositivo è la 14ª anno, emanata il 15 maggio 1921, come dice il titolo, anche se il latino non si ricorda, nel 40° anniversario fondamentali di Roma e di governo e lo attualizza. Lo attualizza in termini che sembrano assolutamente attuali. Parliamo di riforma delle istituzioni, pensiamo prima di tutto allo Stato, non perché dall'opera sua si debba aspettare tutta la salvezza, ma perché per il figlio dell'individualismo le cose si trovano un po' più ad assurdo, si è abbattuta e quasi estinta l'antica forma di vita sociale, la ricchezza della vita sociale, fatta di culture, di istituzioni, di culture, di tradizioni, abbattuta. Quasi spinta l'antica forma di sociale, forse in un tempo, mediante un complesso di associazioni diverse, restano quasi di fronte solo gli individui e lo Stato. Con un poco d'arte quest'ultimo, il quale, per essersi affondato, poco il peso che le scomparse associazioni sostenevano, si trova sommerso da un carico infinito, incondente, con contatto alla mia successione. L'unico alleato che si definisce è la maggioranza di vita. Credo che nessuno di voi avesse mai sospettato che non si era, che il Piero del 131 un Papa di 1900 avesse trovato una città e nel 1900 non lo sa più. La dottrina sociale cristiana è l'unico rimedio al capitalismo. Lo stesso socialismo e le sue funzioni storiche sono da rispettare. Come posizioni ideologiche, e l'alternativa è un appello ai cattolici perché si impegnino socialmente nell'attuazione dell'alternativa indicata da Zero. Il problema non è se si possa collaborare con i liberali o se si possa collaborare con i socialisti. Le parole di Giudice alla fine della parola di sono purissime. Perché contro le possibilità
con con gravi conseguenze morali e sociali. Nella politica il prevalere di un impulso sfrenato verso l'espansione, il mero credito politico, incurante della morale, nell'economia il dominare delle grandi e gigantesche imprese, nella vita sociale il riversarsi e pigiarsi delle schiere di popoli in gravosa sopravvivenza nelle grandi città e nei centri di industria e di commercio, con quella instabilità che consegue e accompagna una moltitudine di uomini, i quali mutano casa e residenza, paese e mestiere, passioni e amicizie. La vita sociale è caratterizzata dalla violenza e dall'odio per il prevalere degli interessi di parte. Ma la Chiesa non condanna il progresso tecnico, ma il cattivo uso di questo, cioè un progresso tecnico funzionale al dominio sull'uomo. Ecco allora la base per il nuovo ordinamento della società. Di fronte alla vastità del disastro originato dagli errori indicati, non si offre nessun altro rimedio se non il ritorno agli altari, ai piedi dei quali innumerevoli generazioni di credenti attingevano l'energia morale per il compimento dei propri doveri, alla fede che illuminava individui e società e insegnava i diritti e i doveri rispettati a ciascuno, alle sagge e incrollabili norme di un ordine sociale le quali, nel terreno nazionale come in quello internazionale, ergono un'efficace barriera contro l'abuso della libertà, non altrimenti che contro l'abuso del potere. Ma il richiamo a queste benefiche sorgenti ha da risuonare alto, persistente, universale, nell'ora in cui il vecchio ordinamento sta per scomparire e cedere il passo e il posto a uno nuovo. Nel momento più terribile della guerra, che era la dissoluzione del progetto laicista, perché la seconda guerra mondiale è stata la fine del progetto laicista, è sopravvissuto alla sua fine in questi 40 anni, ma è evidente che nella guerra, nella seconda guerra mondiale, il progetto dell'ateismo sociale non ha dimostrato la sua incapacità di accoglienza delle vere esigenze di popolo. In quel momento è una ripresa identità dell'avvenimento cristiano l'unica possibilità di un'alternativa identica. Il Papa Pio XII ha vissuto emblematicamente questa funzione di richiamo alto e persistente alla dimensione del cristianesimo come possibile alternativa. Purtroppo i termini concreti di questo che vi accenderò la volta, a me bastava con queste ultime impressioni indicare la linea lungo la quale nel periodo più buio della guerra il Papa indicava la possibilità di un'alternativa reale proprio al fallimento del progetto ateistico che allora rivelava tutta la sua portata. Quello scollamento che Benedetto XV aveva indicato alla fine della prima guerra mondiale non era più soltanto scollamento, era la distruzione fisica della possibilità della guerra. Era l'impossibilità di un nuovo, sembrava impossibile un nuovo ordine sociale. E comunque dove un nuovo ordine sociale reale fu possibile realizzarlo, come in Italia, lo fu anche certo per la presenza determinante di cristiani che in forza dell'esperienza ecclesiale seppero assumersi delle responsabilità creative di una realtà sociale non più assolutistica, non più statalistica, ma democratica. Spero almeno di aver indicato i termini generali di questa scorribanda storica, neanche avrebbe fatto senza colpo ferire. Io che non sono a dire né valore, sono dei consapevoli, spero di avergli dato soltanto dei termini molto generali, però con una presunzione di avervi detto cose che la più grande maggioranza di voi era ben lontana addirittura da sospettare. Grazie.
chiarimento. Vorrei che lei mi spiegasse la vicenda dell'accordo della Chiesa con i Mussolini nel 29, la sarebbe partita anche da lì, perché rispetto a come io l'ho studiato a scuola, la Chiesa non fa una gran figura, quindi magari lei può spiegare un po' meglio.
La Chiesa non considera il concordato un vertice del rapporto con la vita sociale.
ma è il titolare dei mali di cui non è responsabile più un potuto. Perché se lo Stato fosse uno Stato, fosse, se lo Stato fascista, invece di essere stato uno Stato fascista, fosse stato lo Stato che Leone XIII aveva ipotizzato nella sua immortalità, cioè uno Stato libero, uno Stato laico nel senso sostanziale della parola, uno Stato che non pretendeva di un certo, era uno Stato, lo Stato fascista, di cui il suo fondatore poteva scrivere nella voce Dottrina del fascismo, pubblicata nell'Enciclopedia Italiana nel 1932, poteva scrivere: non c'è concetto dello Stato che non sia da una concezione della vita, una filosofia di un'intuizione, una visione del mondo, per la quale nella morte stessa si realizza l'uomo. Solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le energie umane ed imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontare. Per il fascismo lo Stato è un assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono irrelativi. Essi sono pensabili in quanto stanno dentro lo Stato. Volontà di potenza e di imperio che reprime con la severità necessaria coloro che vorrebbero opporsi. C'è un'alternativa a questo. O entrare in contatto con uno Stato così, chiedendo un minimo di rispetto della presenza cristiana, o soccorso. La Chiesa ha sempre praticato una grande regola che gli deriva dai primi decenni della sua vita, che non è giusto cercare il martirio, perché la Chiesa ha una responsabilità di missione, di comunicazione, che esige che innanzitutto esista, soprattutto. Se Dio dà alla Chiesa il martirio, lo deve dare lui, ma la Chiesa non può cercarlo di un ideale. E questa è la giustificazione, secondo me, anche ascetica di una posizione come quella.
Grazie.
Grazie.
Prego,
Giovanni. Non vedevo neanche il perché. si erano rifugiati nei boschi per combattere l'espansione dei piemontesi nel sud, eccetera. Era un nesso, c'era un nesso immediato. Ma chi attaccava l'Italia? Tanto in un processo la quale la gente sapesse cos'era l'Italia, ripeto. La prima e la seconda guerra mondiale è una. La prima è un tentativo di rilottizzazione dell'Europa secondo il progetto teatro, la seconda è un fallimento, perché questo progetto non può non condurre al totalitarismo e il totalitarismo non può che autodistruggersi con la violenza. No, non è stato un fallimento ad ogni concorso per una sola presenza, oltre che per l'autorità morale della Chiesa che ha impedito la distruzione dell'Occidente con il suo insegnamento perentorio, alto, secondo, per l'intervento dei popoli anglosassoni, che erano gli unici che intervenivano ancora nella storia, per una dimensione religiosa che derivava loro dalle loro origini culturali. Per questo hanno vinto la guerra, non soltanto per lo sforzo tecnologico, ma per una motivazione ideale che l'Europa non aveva più, una motivazione di carattere religioso che l'America traeva dalla sua origine religiosa. Perché la democrazia americana, cioè la democrazia illuministica che esula dall'Occidente e che viene attuata, le idee doctrine che vengono attuate oltreoceano, sono una riproposizione protestantica, quindi più generica, di una dialettica tra dimensione politica e dimensione religiosa. Questa è la forza morale che ha consentito all'America di vincere, perché la guerra non è mai soltanto di macchinari, di strumenti, è un problema di motivazioni. L'Inghilterra e l'America avevano motivazioni ideali, nessun altro paese aveva motivazioni ideali, avevano solo motivazioni ideologiche. L'ideologia era evidentemente incapace di reggere lo sforzo mastodontico anche morale che era esigibile in quella guerra.
Io vorrei chiedere una cosa, però chiedo una risposta più orientata che la risposta possa essere storica, perché la cosa che a me ha stupito di questa serata è che mi domando per quale, a me viene da dire, ma in questa forma di paternalismo, io non ho mai sentito nulla di queste cose che mi sono detto, neanche una parola.
Giovanni XXIII a Giovanni Paolo.